tutte e tutti.
Diceva che questo pezzo vietava, un po' come all'inizio l'Appendino. Appendino vieta cose. Mi ricordo questo slogan. Appendino,
sì, vieta aperitivi cose. Con i manganelli, ti ricordi?
Che bello, che bei ricordi.
Madonna, che brutti ricordi, e meno male che faranno parte della storia tra un paio di mesi, forse.
No, perché le rimandano. Pare che rimandino le lezioni per causa Covid.
Ah, beh, vedi, Covid è causa tutto, è il motivo di tutto. Allora, il pezzo che abbiamo sentito si chiama Soka Övgü, in turco, sarebbe in italiano Elogio alla strada, quindi... È una canzone che parla di tutti i divieti che sono in atto in Turchia, divieto di fare manifestazioni, e di fare presidi, di correre, di ballare, di dipingere arcobaleno. Ricordiamoci, nel 2013 sui diversi gradini di Istanbul qualcuno aveva deciso di disegnare l'arcobaleno, poi il sindaco dell'epoca aveva dipinto tutto di grigio. E alla fine la canzone dice: certo che è vietato manifestare anche, però non ci rimane nient'altro che scendere in piazza e riempire le nostre strade. È un pezzo composto, cantato dal nostro amato gruppo Bandista, e in questo periodo storico dell'anno, specifico dell'anno, acquisisce un'importanza perché l'8 marzo, tra pochi giorni, di nuovo le donne in Turchia, particolarmente a Istanbul, a Taksim, proveranno di nuovo a fare la famosa sfilata, marcia, camminata notturna, per dire che vogliono riprendere le città, le strade, le piazze, anche le notti. E molto probabilmente la polizia, di nuovo, come fa da più di 5 anni, risponderà con i manganelli, scudi, calci, pugni e lacrimogeni. E comunque la sfida è stata lanciata ieri con un video promozionale, e vedremo di nuovo le donne che non mollano, scendono in piazza contro il patriarcato, contro la cultura conservatrice fondamentalista che strozza il paese sempre di più ogni giorno che passa.
Questo è uno stereotipo praticamente annuale, ogni anno, come il primo maggio, vengono pestati i manifestanti.
Sì, tra il Pride e l'8 marzo, primo maggio ovviamente non ne parliamo perché sì, ormai sono anni che è vietato. Sul Pride e l'8 marzo da tipo 5-6 anni che c'è un accanimento.
Volano manganelli.
Esatto, volano manganelli, volano a volte anche le persone trascinate dai capelli per terra, come abbiamo visto in questi giorni anche durante le proteste universitarie. Allora, come vanno le cose? Boazici, le proteste universitarie sono arrivate quasi al secondo mese, e ovviamente la risposta violenta della polizia ha fatto sì che si fermasse un po' tutto, anzi si riducesse la dimensione della manifestazione. E i presidi continuano all'interno del campus dove è nato tutto, nell'università di Boazici a Istanbul in Turchia, perché il campus è accerchiato dai poliziotti in missione speciale con le armi enormi, come diceva un professore che ho intervistato, come se fossimo in una guerra qua, come se fosse una caserma, non un'università. E dentro l'università, ragazzi, cercano di fare tutto il possibile, continua sempre il presidio dei professori sotto l'ufficio del rettore. Continua a leggere comunicati stampa, e nel mentre, e come avevamo detto in queste frequenze, anche il Presidente della Repubblica ha deciso da solo di aprire 2 nuove facoltà in quell'università, scavalcando ogni meccanismo decisionale interno. Ha deciso di nominare i presidenti di queste 2 facoltà, uno è di materie sociali praticamente, non mi ricordo adesso esattamente, il presidente è un fisico, ed è anche quello che ha accettato di diventare il vice del nuovo rettore. Quindi l'obiettivo del Presidente della Repubblica era quello di appropriarsi di questa università, prendere il controllo di questa università, come avevamo letto nel comunicato degli studenti, infiltrarsi dentro e svuotare l'università dalla sua anima dell'oppositore, e sembra che il tentativo stia prendendo il corpo, per quello la resistenza continua. La polizia ovviamente continua con la sua repressione, ma in una maniera molto più vigliacca. Per esempio, ci sono tuttora 9 ragazzi in carcere, fino a marzo partiranno i processi, e queste ragazze scrivono magari delle lettere, no? Mandano dei messaggi attraverso gli avvocati. Queste lettere sotto forma di volantino vengono distribuite all'interno del campus, la polizia prende in detenzione provvisoria le persone che distribuiscono le lettere, oppure fa irruzione presso le loro abitazioni per prenderle. Così abbiamo appena superato ieri 1000 arresti praticamente. Alcuni sono ancora sotto forma di detenzione provvisoria in diversi commissariati della città, più di 250 ragazzi. Una buona parte è stata scarcerata, ricordiamoci, 9 sono sotto gli arresti confermati, 29 sono agli arresti domiciliari, per una trentina è stata tolta la possibilità di lasciare il territorio nazionale, appunto fine marzo partiranno i processi.
E l'accusa è terrorismo?
L'accusa è di ogni tipo: terrorismo, propaganda dell'attività terroristica, il vandalismo, il saccheggio, resistenza al pubblico ufficiale ovviamente. E tra tutto questo ci sono alcune ragazze accusate anche di prendere in sequestro il rettore. Perché questo furbo, durante le manifestazioni del mese di gennaio, ha deciso di invitare la polizia all'interno del campus, dicendo che non riusciva a uscire dal suo ufficio perché era accerchiato. Mentre invece la polizia era già dentro il campus e menava i ragazzi, e i ragazzi cercavano di bussare alla porta del rettore per dire basta, manda via i poliziotti. Quindi la sua interpretazione è stata ovviamente utilizzata a suo favore, e adesso i ragazzi sono accusati anche di sequestro del rettore.
Sì, c'è un commento di un ascoltatore che...
Vuoi leggerlo
forse,
tu?
Forse va letto però in turco, quindi Merdohan.
Merdohan.
Merdohan. Mi viene da dire Merdohan.
E poi continua con la parte più carina, solderetà agli studenti turchi.
Ok, e questo arriva dal nostro ascoltatore PHC.
Per fortuna in Italia, come abbiamo detto l'altra volta, il mondo universitario si è mosso, è stato lanciato un appello che è stato firmato da più di 200 professori. Adesso su change.org potete trovare l'appello aperto a tutti quanti, e la lettera è indirizzata all'ambasciata di Turchia a Roma. Quindi queste sono le ultime novità, possiamo dire.
Comunque anche in questo caso avevamo un po', come sempre, anticipato quello che stava
questo programma anticipa tutta,
le notizie passano prima di qua e poi,
prima di qua,
e poi avvengono,
prima o poi arriva la Digos qua per dire ma che cazzo, come cazzo trovate queste informazioni. Passiamo a un altro tema in cui abbiamo fatto altre anticipazioni precedentemente. Allora, il 15 febbraio, come abbiamo detto, dopo la morte di 13 soldati turchi a Gara durante l'operazione militare della Turchia nel nord dell'Iraq, la nuova amministrazione statunitense ha mandato un messaggio di condoglianze al suo alleato. Siamo molto dispiaciti per la morte di questi cittadini turchi, presentiamo le nostre condoglianze ai familiari. Se la notizia del fatto che queste persone siano state uccise dal PKK fosse vero, condanneremo in modo forte ciò che è accaduto. L'ultima parte del messaggio ovviamente ha alzato i capelli di Ankara, una netta, chiara mancanza di fiducia, oppure mancanza di una fiducia a occhi chiusi. La reazione del Presidente della Repubblica di Turchia è stata tagliente e spigolosa. Pretendiamo una presa di posizione netta dai nostri alleati. Ormai è palese la relazione tra una parte del Congresso statunitense e i membri dell'organizzazione terroristica e il suo ramo siriano, YPG PYD. Non possiamo ignorare il sostegno e la simpatia che hanno nei confronti dei terroristi. Pensiamo che gli interessi comuni tra Turchia e Stati Uniti ormai siano molto distanti. Finora non siamo riusciti a ottenere un sostegno valido da parte del nostro alleato nella nostra lotta contro il terrorismo del PKK e della comunità di Gülen. Infatti, ormai sono 4 anni che la nostra richiesta di estradizione per Fethullah Gülen non riceve nessun riscontro. Così parlò Presidente della Repubblica qualche giorno fa. Nei giorni successivi i toni del Presidente della Repubblica e di altri membri del governo sono diventati sempre più aggressivi. Inoltre hanno preso di mira il secondo partito dell'opposizione, ossia il Partito Democratico dei Popoli HDP. Nelle puntate precedenti abbiamo raccontato come il governo centrale e i media della Fognatura hanno lanciato una massiccia campagna di linciaggio contro l'HDP. Inoltre nei giorni successivi sono partite numerose operazioni della polizia e sono state prese prese in detenzione provvisoria circa 900 persone appartenenti a questo partito. In questi ultimi giorni la campagna ha raggiunto il suo picco. La magistratura ha mandato al Parlamento nazionale le carte necessarie per togliere l'immunità a 43 parlamentari. 40 di questi appartengono ovviamente al Partito Democratico dei Popoli. Infine, prima di tutto, il leader dell'alleato del governo, poi il vicepresidente del gruppo parlamentare del partito al governo, hanno espresso pubblicamente il loro desiderio di chiudere politicamente e giuridicamente l'HDP. Senz'altro per il governo centrale in Turchia l'HDP rappresenta una serie di problemi: voti, voci dell'opposizione e il controllo dell'elettorato curdo. Questi tre elementi fanno sì che la coalizione del governo sia in difficoltà mediaticamente, politicamente e governativamente. Ovviamente le divergenze nette, forti e chiare tra Ankara e Washington nella guerra siriana dal 2011 ad oggi hanno scatenato un notevole conflitto economico, politico e militare. Senz'altro i motivi per queste divergenze sono varie, ma la guerra siriana è molto importante in questa lista. Dall'amministrazione Obama fino a quelle di Trump e fino a oggi con quella di Biden, la posizione degli USA di sicuro non si è mai sposata al 100% con quelle di Ankara, ovviamente restando nel motivo siriano. La posizione dell'HDP accanto alle unità di difesa popolare in Rojava ha fatto sì che a livello mediatico e politico per il governo centrale della Turchia fosse nato un fronte che si oppone alle sue scelte. In questa ottica possiamo dire che a livello di politica interna e estera Ankara è sempre più emarginata e isolata. Dunque gli ultimi accordi economici e energetici tra Gerusalemme e gli altri paesi del Golfo possono acquisire un significato molto importante, come avevamo detto nelle puntate precedenti. Questi accordi possono creare un nuovo canale di trasporto del petrolio e gas dal Medio Oriente verso il continente europeo, tagliando fuori la Turchia e l'Egitto, due paesi sempre più problematici e presi di mira dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. Arriviamo alla notizia di ieri proprio. In quest'ottica, l'ultima notizia che arriva da Ankara ci permette di confermare le nostre analisi fatte precedentemente in queste frequenze. Grazie Ankara per confermare e per ascoltarci più che altro. Il ministro degli esteri...
infilare una fake news una qualche volta per poter confermare che tutte le altre ci
tipo
sono arrivate.
Il governo è caduto ad Ankara, lo mettiamo e magari il
magari
dopo
capita.
Cade. Sì. Il ministro degli esteri della Repubblica di Turchia in una conferenza stampa che si è svolta ad Ankara ha parlato così: l'Egitto ha sempre rispettato i nostri confini marittimi nella sua ricerca del petrolio, quindi possiamo tranquillamente in un domani firmare un accordo sui confini marittimi con l'Egitto, è un nostro vicino. E questa ovviamente arriva in un momento
storico.
È molto interessante, poche settimane dopo una serie di accordi firmati tra Gerusalemme e i paesi del Golfo, che appunto, come abbiamo detto in queste frequenze, è un accordo che taglierebbe fuori il canale Suez e creerebbe un danno economico notevole all'Egitto, ovviamente metterebbe in discussione anche il ruolo della Turchia nella gestione dei tubi per trasportare il petrolio e il gas dal Medio Oriente, più petrolio e gas, verso la Grecia, Bulgaria, eccetera. Però in quest'ottica noi facciamo il nostro dovere, ricordiamoci lo storico discorso del Presidente della Repubblica di Turchia tenuto nella seduta straordinaria del Consiglio di Sicurezza nelle Nazioni Unite del 2019. Forse sarà archiviato per sempre questo discorso, ma noi ce lo ricordiamo. Ripassiamo alcuni pezzi di questo discorso storico. L'Egitto ha bisogno della giustizia. Il presidente eletto dell'Egitto, ossia Morsi, non è morto di morte naturale, ma è stato assassinato in aula. Quindi il rapporto tra Erdogan e Sisi è stato sempre di un certo tipo.
Amichevole,
leggermente a base di accuse di assassinio praticamente. Sì. No? Leggermente però, cioè, poi non è un'accusa così forte. No?
Poi si sono fatti la guerra per procura in Libia.
Esatto, non è che un presidente accusa l'altro di essere assassino e uno se la deve prendere, no, sono cose semplici. E poi non è che lo dice in un posto così importante, tipo nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, no? Rifiutandosi di partecipare alla cena successivamente perché c'era
Sisi.
Ok, ma oggi siamo vicini, possiamo firmare questi nuovi accordi. La ricerca del petrolio è molto più importante di qualsiasi libro sacro, quindi questo è il punto.
E vaffanculo Morsi, eh? E vaffanculo Morsi.
Sì, prima Morsi, poi Sisi, poi dopo arriva qualcun altro. Sì. Ci innamoriamo sempre dei dittatori, perché forse lo siamo anche noi un po'. Bene, vuoi passare al vaccino cinese?
Ma sì.
E così introduciamo
Sabrina,
ospite Ciao Sabrina.
Ciao, ciao.
È acceso il microfono?
Allora.
No. Vediamo come si accende. Perfetto.
Lo stacco così per una
Vai.
Volta, me lo metto vicino.
Vai.
Ok.
Entra nell'inquadratura, allora, ricordiamoci che siamo anche in diretta su YouTube, Facebook e cazzi matti.
Ci devono vedere.
Esatto.
Benissimo.
Ah, allora, Ankara risulta uno dei pochi paesi del mondo a comprare il vaccino cinese prodotto dall'azienda Sinovac. Già nella sua terza fase il paese si era prestato per la sperimentazione di massa. Dopo questa decisione molto discutibile, nel mese di dicembre del 2020 Ankara ha deciso di approvare il vaccino ancora nella terza fase e applicarlo sui cittadini già nei primi giorni di gennaio del 2021. Oggi ci troviamo con uno scandalo interessante. Secondo il leader dell'opposizione, Kemal Kılıçdaroğlu, esistono i documenti doganali che dimostrano l'acquisto a titolo gratuito dei vaccini. Inoltre Kılıçdaroğlu sostiene che i vaccini siano stati presi da un intermediario e successivamente venduti allo Stato turco al prezzo di $12 a dose. Dunque per 1 milione di dose l'azienda turca intermediaria, che si chiama Cayman, avrebbe guadagnato $12 milioni statunitense. L'agenzia di notizia turca Anka Haber ha pubblicato i documenti di cui parla Kılıçdaroğlu. Pochi giorni dopo la notizia è stata smentita dal ministro della salute turco. Il ministro ha specificato che non esiste nessuna azienda intermediaria nell'acquisto dei vaccini. Tuttavia, il ministro ha anche specificato che l'acquisto dei vaccini rientra nelle liste dei segreti di Stato. Pochi giorni dopo, il quotidiano nazionale Sözcü ha pubblicato le immagini delle scatole di vaccini scattate nei magazzini dell'azienda cinese. Scatole destinate alla Turchia avevano le targhette con il nome dell'azienda intermediaria che aveva citato il leader dell'opposizione pochi giorni prima. Infine, il 3 marzo, l'ospedale universitario di Hacettepe, quindi ieri in Turchia, ha pubblicato i primi risultati della terza fase che si è svolta in Turchia per il vaccino prodotto dall'azienda Sinovac. I primi risultati confermano un'efficienza pari all'83,5%. Il campione comprende circa 11.000 persone con una bassa percentuale di effetti collaterali. Ad oggi sono stati vaccinati in Turchia più di 9 milioni di persone con questo vaccino, almeno con una dose. Eccoci Sabrina.
Eccoci con la Cina.
Eccoci. Allora, cosa si dice invece in Cina di questo vaccino che è stato venduto / regalato alla Turchia?
Allora, su questo caso che è avvenuto in Turchia non si trova quasi nulla, nel senso che la vendita, la questione degli intermediari non viene citata in Cina.
Ma va?
Si parla di,
che strano.
Si parla principalmente delle dosi che sono promesse alla Turchia. Quello che si evince dai quotidiani cinesi è che ne sono promesse circa 30 milioni.
30 milioni?
30 milioni, che ancora non sono
No, arrivate. Sono arrivati malappena neanche 10 milioni.
Certo. Esatto, che secondo gli accordi dovrebbero arrivare a essere 30 milioni. Si parla anche della questione dell'efficacia del vaccino, che secondo Sinovac dovrebbe essere intorno al 91%. Uh-huh. E questa nuova ricerca turca, che dimostrerebbe l'efficacia all'83,5%, viene citata, ma viene molto enfatizzato il fattore, proprio come dici tu, che non vi sono effetti collaterali e che il vaccino cinese comunque eviterebbe al 100% l'ospedalizzazione o comunque l'aggravarsi delle condizioni patologiche in un paziente.
E poi ci sarebbe un dettaglio legato alla età media, perché nel mondo a livello di massa, diciamo, sono stati due paesi a provare in modo intensivo la terza fase di questo vaccino: il Brasile di Bortolano e la Turchia di Ankara, che sono la Turchia di Erdogan. Sono due paesi che hanno delle popolazioni giovanissime, quindi al contrario di quelle che è l'Italia, per esempio.
Esatto, proprio perché si evince da alcuni dati che i vaccini cinesi siano e non abbiano problemi di effetti collaterali in una popolazione giovane, comunque tra i 18 e i 59 anni. Questo significa che quindi in realtà c'è un fattore di rischio per le persone anziane, anche se mi pare di capire in Turchia comunque anche le persone anziane sono le prime a essere vaccinate.
Certo, hanno vaccinato mia mamma la scorsa settimana, che ha 73 anni, perché fa parte della terza ondata che comprende tutti i cittadini che hanno più di 65 anni. Sono molto meno, stiamo parlando di una fetta molto più piccola rispetto all'Italia, quindi per Per questo sono arrivati presto, poi sono arrivati 9 milioni di dosi, quindi un po' di roba c'è da utilizzare.
Esatto, e da Xinhua leggevo poi seguiti da insegnanti.
Esatto, insegnanti e poi le forze dell'ordine e successivamente, anche perché la Turchia da ieri è entrata in una fase di normalizzazione e prevede l'interruzione totale, la sospensione totale delle misure severe entro il mese di maggio. Questo okay. Tutto grazie al vaccino dell'azienda Sinovac, dicono.
Esatto, Sinovac. Poi tra i vaccini approvati che la Cina sta distribuendo abbiamo anche il vaccino prodotto dall'azienda Sinopharm, uh-huh. E se ne sta discutendo l'approvazione di un terzo vaccino che già è stato approvato ad esempio in paesi come il Pakistan in caso di emergenza, il CamSino.
CamSino, interessante.
C'era okay. Un'altra caratteristica però, oltre a quella della giovane età delle due nazioni.
Anche la conservazione.
No,
so che è un altro fattore importante di distribuzione dei vaccini cinesi, perché i vaccini cinesi che oggi sono approvati e distribuiti nel mondo non sono a base di mRNA come gli altri vaccini, ma sono vaccini più tradizionali, per questo motivo possono essere conservati in maniera standard a temperature di 2-8 gradi se non sbaglio. Mentre invece altri vaccini ancora devono essere conservati tra i meno 20 e alcuni meno 70, se non sbaglio, quindi rende molto difficile anche la distribuzione in paesi che magari non hanno le risorse o comunque gli strumenti per conservarli.
Sì. No, pensavo anche all'altra caratteristica, cioè che tutte e due le nazioni sono a regime autoritario.
Brasile e Turchia. Bolsonaro. Tre sarebbero, anche Cina praticamente.
Sì, e poi anche il fornitore, certo.
La lista quello è più lunga.
Club, pensa no? Per quello anche l'Ungheria, perché anche
l'Ungheria sta prendendo i vaccini cinesi.
Guarda che si è autorizzata la vendita soltanto ai paesi dove non c'è la democrazia. C'è un vaccino particolare,
forse sì.
Si può dire?
Quello si parla sicuramente tantissimo della diplomazia dei vaccini, adesso che è finita la fase delle mascherine, dove la Cina sicuramente sta riuscendo un po' a guadagnarsi, non funziona? A guadagnarsi i favori di altre nazioni, che un po' si sentono alla fine, spesso c'è questo discorso, si sentono un po' escluse magari dal circolo delle grandi nazioni occidentali, che adesso dopo tanta retorica dopo tanta retorica sulla distribuzione dei vaccini, in realtà oggi sono quelle che vaccinano di più Europa e Stati Uniti, certo. Mentre invece rimangono più indietro altre nazioni e la Cina sta un po' riempiendo questo vuoto.
Sì, ovviamente la Turchia si è rivolta alla Cina prima di tutto perché non fa parte dell'Unione Europea, quindi non ha fatto parte di quel pacchetto piano che è stato già preparato, anticipato mesi fa. La seconda cosa, senz'altro il costo del vaccino in termini di trasporto e conservazione è un elemento conveniente. Il terzo punto, di cui abbiamo parlato diverse volte, poi avremo l'occasione anche successivamente di approfondire questo tema con te, il rapporto tra Pechino e Ankara sta crescendo, sta prendendo una forma molto più sofisticata, molto più articolata in questi ultimi anni. Questo ovviamente a causa di una serie di motivi legati alla politica estera, all'economia che è in ginocchio in Turchia e al suo allontanamento dai suoi storici alleati europei e dalla NATO. Quindi il vaccino cinese e il ruolo di Pechino in questa pandemia è un discorso sempre più interessante. Grazie Sabrina.
Grazie a te, grazie a voi tutti che ci state ascoltando.
Potrebbe agganciarsi anche al problema per cui appunto ci sono degli accordi sugli uiguri tra Cina
certo, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, certo, ricordiamoci settimana. C'è il podcast sul sito della Rai,
sì,
giusto?
Si può recuperare.
Sì, perfetto, sì. È un tema molto interessante anche quello, sì. L'avvicinamento tra Pechino e Ankara ha prodotto un sacco di, sta producendo, secondo me produrrà anche tanti altri risultati, soprattutto nel campo militare. Io mi aspetto che ci saranno dei cambiamenti radicali nei prossimi mesi, anche già sì. Questa primavera
i cinesi hanno fatto anche un errore perché è stata avevano cancellato un rapporto che però non ne sono rimaste tracce, e un tedesco, Adrian Zenz, un mio omonimo, è riuscito a recuperarlo, e in quel rapporto c'era scritto che la Cina punta a ridurre la densità della popolazione uigura nello Xinjiang, quale ulteriore misura di persecuzione delle minoranze di fede musulmana, e poi anche nel resto del paese si adotta più o meno la stessa cosa. Che è interessante questo.
Molto. Cioè. Bene, io non tolgo più altro tempo, passo subito alla rubrica cosa succedeva in passato oggi. Vi porto in una data molto molto lontana nel passato, 4 marzo 1492, un bel po' di tempo fa.
La scoperta dell'America.
Sì, quello forse tra virgolette leggermente più positiva come notizia. Come sono andate le cose, senz'altro è stata una scoperta di merda. Però dall'altra parte sul continente europeo avveniva una cosa abbastanza brutta. E l'inizio praticamente dell'immigrazione forzata.
Non ci resta che piangere. No?
Sì. Il 4 marzo 1492 è l'inizio dell'immigrazione forzata degli ebrei nell'impero ottomano, in fuga dall'inquisizione della Chiesa Cattolica in Spagna. Quindi questa famosa legge di Cordoba dovrebbe essere, che spinge gli ebrei a lasciare la Spagna, che vanno a immigrare anche in altre parti del mondo, ma in modo massiccio nell'impero ottomano. Proprio il 4 marzo gli ebrei della Turchia commemorano questa grande ondata di immigrazione avvenuta 529 anni fa.
Come raccontava Dario Fo in Isabella di Castiglia, no, tre caravelle. No, era una...
Che citazione di classe, Adriano, grazie.
No, vabbè.
Che mi arricchisci la rubrica, pre-rubrica. Bene, concludiamo con un altro pezzo dei Bandista, se ti va.
Sì.
E questo è un altro pezzo dedicato al movimento delle donne, un pezzo stavolta realizzato dai Bandista ma cantato dalle donne. Si chiama Issian, rivolta, ribellione. Speriamo che sarà un 8 marzo di lotta e vittoria per le donne in Turchia. Alla prossima.